Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la nostra lettura, capitolo 8, da 28 a 34. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, li andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo. E i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci cacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono. Entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Eravamo passati dalla paura allo stupore, la paura delle onde che entravano nella barca allo stupore del vedere che anche il vento e il mare ubbidiscono alla parola di Gesù, ubbidiscono a Lui. Dalla paura allo stupore. Sono due, come li chiamate, atteggiamenti, due esperienze completamente diverse. La paura che viene o che esprime il fatto che l'uomo si sente solo, in balia della morte, solo, senza aiuto. La paura, lo stupore è quella reazione che dice che ci accorgiamo che c'è qualcuno, che c'è qualcuno che dà vita. E quindi con questo stupore arriviamo all'altra riva. Giunto all'altra riva. Anche qui notiamo come Matteo non dice giunti, perché c'erano anche i discepoli sulla barca, ma giunto vuole Matteo che noi guardiamo solo Gesù, che sia soltanto Lui che in qualche modo influisce su di noi, che provoca reazioni da parte nostra, solo Gesù. Giunto all'altra riva, finalmente eccoci all'altra riva, cioè in questo luogo nuovo, sconosciuto. Per arrivare all'altra riva c'è stata la paura, è stato un vero passaggio, come per il popolo di Mosè il passaggio del Mar Rosso, come molti altri passaggi per Giona, il passaggio nel ventre del pesce che lo ha convertito, cambiato, lo ha reso ubbidiente. Chissà questo passaggio nel mare cosa ha provocato nei discepoli. Adesso su quest'altra riva tutto è novità. Cosa c'è sull'altra riva? Non c'è la legge, non c'è l'obbedienza alla legge. Quindi chissà che disordini, chissà che situazioni. Su quest'altra riva non hanno parlato i profeti. I profeti non sono stati ascoltati. Su quest'altra riva non c'è stata e non c'è la parola di Dio a guidare i passi degli uomini, a illuminarli. Quest'altra riva è la riva dei pagani. Com'è la vita dei pagani? E dobbiamo proprio dire com'è, non com'era, perché com'era allora è anche oggi la vita dei pagani, di coloro che non conoscono Dio. Abbiamo sentito raccontare qualcosa, ma appena qualcosa, dai missionari dell'Africa, o del Borneo, o dell'Amazzonia, come vivono quei popoli, grandi o piccoli, che non conoscono Dio Padre, che non hanno mai conosciuto il suo amore, che non hanno potuto sapere che Dio è amore e che l'amore di Dio può entrare nella vita dell'uomo. Se noi sapessimo tutto quello che avviene in questi popoli, ci sarebbe da spaventarci, noi non lo ricordiamo più. Era così anche qui, ai tempi dei primi missionari che sono arrivati. Basterebbe leggere le lettere di San Vigilio. Dicono qualcosa, ma non dicono tutto, neanche lui diceva tutto, perché allora tutti lo vedevano com'era, quindi non c'era bisogno di dirlo. Dice solo che regnava Anubi, regnava Iside, regnava Serapide, tutte queste divinità che chissà cosa voleva dire ubbidire a queste divinità. I sacrifici umani dei bambini o degli adulti c'erano, ci sono in questi popoli senza che non conoscono Dio Padre. E tornano i sacrifici umani anche nel nostro popolo, là dove si radunano persone che non vogliono più ascoltare e ubbidire al Vangelo. Dicono, ho letto l'altro giorno, migliaia, per non dir di più, cifre più grandi ogni anno, di bambini che spariscono e vengono sacrificati. Gruppi satanici o gruppi che, anche se non hanno questa parola satanica, ma lo sono, di pedofili e altro, che sacrificano i bambini ai loro piaceri. E poi li uccidono realmente, perché quei demoni che comandano dentro di loro sono sempre omicidi. Giunto all'altra riva, è arrivato lui solo? I discepoli dove sono? Chissà, qui Matteo proprio nemmeno li nomina, che siano rimasti sulla barca, che abbiano avuto paura a scendere in questo territorio pagano, abitato dai demoni. E difatti, ecco, subito, siamo nel paese dei Gadareni, ha un nome questo paese, quest'altra riva. Ecco due indemoniati. Chi sono gli indemoniati? Sono uomini che devono ubbidire non a Dio, ma al nemico di Dio, che ubbidiscono a lui. Cosa fanno questi due indemoniati? Oh, qui, ripeto, Matteo non ci dà tanti particolari, come sappiamo dagli altri Vangeli, che spezzavano le catene, eccetera, che facevano paura a tutti. Sì, qui lo dice che uscendo dai sepolcri gli andarono incontro, erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Quindi i demoni sbarrano la strada a Gesù, cioè al Vangelo. Tanto furiosi che sbarrano la strada, impediscono a tutti di passare. Impediscono quindi anche alla parola di Dio di passare oltre, di arrivare alla città. Questi li andarono incontro. La presenza di Gesù viene notata e diventano furiosi. Quello che è avvenuto sul lago avviene qui. Le onde del mare ebbero uno sconvolgimento. E anche qui questi uomini sono sconvolti. Ma strano, abbiamo visto Gesù che ha vinto il vento e il mare, ha vinto questa potenza. Non può vincere questo ostacolo? Qui c'entra poco o tanto la libertà dell'uomo, e Gesù la deve rispettare. Anche la libertà dell'uomo è posseduta dal nemico. Questi due, uscendo dai sepolcri, che significa che sono morti, vivono con la morte, non hanno una vita propria, sono schiavi della morte, venendo dai sepolcri sono immondi, perché i sepolcri sono luoghi immondi, dove c'è il marciume, dove c'è... non c'è nulla del Dio della vita nei sepolcri. Escono dai sepolcri. Il loro uscire dai sepolcri non è come l'uscire di Gesù dal sepolcro. Anche lui uscirà dal sepolcro, ma il suo sepolcro sarà profumato. Sarà luogo di vita nuova. Ma questi sepolcri non conoscono ancora la novità del sepolcro dal quale uscirà lui, Gesù. Nessuno poteva passare per quella strada. neanche Gesù. Ed ecco, si misero a gridare. È la reazione alla presenza di Gesù. Basta solo la presenza. Non ha ancora detto nulla a Gesù. Ed essi sono sconvolti, come il mare, come le onde del mare s'erano spaventate, così questi. Il gridare è proprio la reazione della paura. Finora erano essi che mettevano paura a tutti, adesso essi hanno paura. Si misero a gridare: «Che vuoi da noi?» Sentono Gesù come loro nemico. Gesù non ha chiesto nulla, ma lui porta in sé, con sé, anzi lui è tutto amore, quello che manca a loro. Che cosa può volere Gesù da loro? Adesso ancora, chi sono questi che gridano? Sono i due uomini o sono i demoni? Di fronte agli indemoniati c'è questo mistero. È l'uomo o il demonio che si esprime, che grida? C'è questa confusione. Non essendoci luce, essendoci solo tenebra, c'è addirittura questa confusione. Non sai più se è l'uomo o se è il demonio che parla, che agisce, che reagisce. Cosa vuoi da noi? Gesù non ha chiesto nulla, non vuole nulla, ma essi sanno o intuiscono che quello che Gesù realizzerà. E lo chiamano figlio di Dio. Questo è uno stupore nuovo per noi. I demoni sanno chi è Gesù, meglio degli uomini, meglio di tutti, sanno, figlio di Dio. Però a loro non giova saperlo. Perché? Sapere che Gesù è figlio di Dio non fa nascere in loro amore per Lui. Non sanno che il Dio di cui Lui è figlio è Padre, è amore, è colui che dà la vita. Perciò il saperlo non giova. Sei venuto qui a tormentarci? Capiscono che sono già vinti. La presenza di Gesù, basta la sua presenza, è già vittoria sul nemico. E aggiungono prima del tempo, perché sanno che c'è un tempo nel quale la vittoria di Gesù sarà definitiva. Sarà il tempo fissato dal Padre. Prima del tempo è il tempo della croce. La vittoria definitiva di Gesù sul nemico di Dio. È il tempo della Chiesa, quando la Chiesa comincerà a vivere, ecco, nella Chiesa ci sarà l'amore, la presenza di Dio, non ci sarà più il principe di questo mondo. Nel regno di Dio ci sarà il Padre, ci sarà il Figlio di Dio che guida gli uomini ad amare, li riempie di amore gli uni per gli altri. Prima del tempo Gesù è arrivato sull'altra riva. In pratica qui i demoni dicono quello che Gesù aveva detto a Maria alle nozze di Cana: non è giunta la mia ora. L'ora delle nozze è l'ora nella quale darà la vita, consegnerà la vita, la pienezza del suo amore. Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo. Gesù anche da queste parole comprende che dovrà tornare indietro. A qualche distanza da loro una numerosa mandria di porci. Siamo in territorio pagano e i pagani mangiano gli animali immondi. Non c'erano in terra di Israele, non ci sono i porci, perché sono animali immondi, ma in territorio pagano sì. L'abbiamo sentito da Isaia, abitano nei sepolcri, mangiano carni suine. I demoni, i porci che sono immondi, sono perciò adatti per gli spiriti immondi, per i demoni. E allora, ecco, i demoni lo scongiurarono dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci. Non chiedono questi demoni di essere mandati in altri uomini, perché non sono gli uomini adatti per i demoni, sono solo i porci, solo animali immondi, perché gli uomini, anche i pagani, attendono, sono in attesa della luce, della vita, sono in attesa del pane vero, sono in attesa del sale della terra. Anch'essi sono destinati a lodare Dio, a lodare il Padre, come dicono i salmi. Genti tutte, lodate il Signore, Salmo 117. Quindi tutti i popoli, quindi anche i pagani, sono destinati a questo. Perciò i demoni chiedono un luogo definitivo per loro, e il luogo definitivo sono i porci, questi animali immondi. Lo chiedono: mandaci. Ormai sono vinti, non sono più liberi, non sono nemmeno liberi di andarci da soli. Vogliono andarci in obbedienza. Non è un'obbedienza la loro, perché è una costrizione per il demonio, non conosce l'obbedienza, perché la vera obbedienza è amore. I demoni non lo conoscono. Quindi mandaci, cioè costringici ad andare nei porci. Ed egli disse loro: andate, dall'ordine. È stranissimo che Matteo racconta tutto questo episodio e l'unica parola che esce dalla bocca di Gesù è questa: andate, rivolta ai porci. Ed è la stessa parola che Gesù in una parabola metterà in bocca al re, quello che ha separato le pecore dai capri. quel re che separerà, che metterà a destra quelli che hanno ubbidito al Padre, al Dio dell'amore e della misericordia, e metterà alla sinistra quelli che avranno ubbidito al principe di questo mondo, cioè al principe dei demoni. Andate. A tutti gli altri Gesù dirà: venite, venite a me. A questi andate. Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. Se fosse la mandria che muore, direbbe: morì nelle acque. Allora sono essi che muoiono, i demoni. Morirono nelle acque. Matteo non specifica, ci lascia questo interrogativo. Sono i demoni che muoiono nelle acque. Difatti, le acque del lago non si agiteranno più quando la barca ritornerà all'altra riva. E le acque del mare saranno da adesso libere e lasceranno passare i discepoli di Gesù quando annunceranno il Vangelo. Useranno il mare per portare il Vangelo ai pagani. I mandriani allora fuggirono come i demoni. Anch'essi fuggono alla presenza di Gesù, quando si accorgono che Gesù non è un uomo come tutti gli uomini, che non è scappato dai due indemoniati. E entrati in città, raccontarono ogni cosa. La prima cosa che raccontarono è la fine dei porci. Cos'è successo ai porci? Perché i mandriani erano lì a servizio dei porci, che erano il benessere del mondo, degli uomini. Raccontano la sconfitta del benessere. Raccontano anche, come qualcosa in più, il fatto degli indemoniati. Però non sanno raccontare la vittoria di Gesù, perché nemmeno essi conoscono il vero bene, cos'è successo a quei due indemoniati, come sono stati liberati, com'è bella adesso la loro vita, com'è entrato l'amore nel loro cuore, non sanno dirlo. Perché nemmeno essi l'hanno sperimentato. Raccontarono. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. E la città perché viene incontro a Gesù? È spaventata. È spaventata dalla mancanza del benessere, ma non conoscono ancora il vero bene. Non conoscono la gioia che ha portato Gesù negli uomini liberati dal principe di questo mondo. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. È bello vedere questa città che viene incontro a Gesù, ma non hanno avuto la notizia da quelli che hanno sperimentato il vero incontro con Gesù, ma solo da quelli che hanno assistito dall'esterno. Sarà diverso quando verrà tutta la città incontro a Gesù, quella città che sarà avvisata dalla Samaritana, perché lei ha sperimentato l'amore di Gesù. E allora la città che verrà incontro a Gesù verrà per dirgli: resta con noi. E Gesù resterà con loro ben 2 giorni. Mentre qui chi annuncia il fatto che è avvenuto sono i mandriani, persone che non hanno sperimentato essere liberati da Gesù. E quindi la notizia che danno loro non è Vangelo, non è bella notizia. È un racconto, ma non bella notizia. E allora tutta la città, quando lo videro, ma è un vedere inutile. Lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio, come fosse un nemico, però si guardano bene dal imporglielo, hanno paura, lo pregano, ma questo pregare è frutto di paura. Sono spaventati dal loro benessere che viene a mancare, perché non conoscono il vero bene. Diventano, grazie alla loro paura, diventano garbati. Non scacciano via Gesù come hanno fatto quelli di Nazareth. Non lo giudicano pazzo come faranno i suoi parenti. Non lo giudicano nemmeno indemoniato, come faranno gli scribi, perché essi stessi sono in qualche modo indemoniati, ubbidienti ai demoni. Chi scaccia Gesù è ubbidiente, chi manda via Gesù è ubbidiente al principe di questo mondo. Sono posseduti, eppure sono migliori, si può dire, dei figli di Israele. Almeno essi sono garbati. Lo pregarono di allontanarsi. Tra i figli di Israele ci saranno i capi, il Sinedrio, che non lo pregano di allontanarsi, ma lo faranno mettere in croce. Quindi i popoli pagani non fanno più paura, sono diventati gentili. Adesso sono pronti per il tempo della Chiesa. E Matteo non ci racconta la partenza di Gesù da questo territorio, ce la lascia immaginare. Sarà stato amareggiato, ma rimane in lui la speranza, perché verrà il tempo in cui lui, la sua presenza di risorto, percorrerà i sentieri di tutto il mondo e le strade di tutti gli imperi degli uomini e di tutto il paese che ubbidisce al principe di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.